Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera. Chiamate il numero verde 800 050 333. Per inviare sms 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Pronto?
Pronto, buongiorno signor Fubini,
buongiorno.
Paolo da Bologna, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Niente, alla luce, ahimè, dei terribili fatti avvenuti recentemente appunto in Francia e ancora prima quelli di Charlie Hebdo e tanti altri che sono avvenuti, lasciando perdere un'analisi che non ho le capacità di fare sulla la creazione e la nascita di questo ISIS, Daesh, che non posso entrare in merito, ho deciso di prendere in mano il Corano, ma siccome lo facevo da solo mi sono fatto aiutare da un commentatore egiziano che mi ha guidato nella lettura e diciamo studio, ci vorrebbero anni. Dunque, parlare di Islam moderato è un ossimoro, perché già la definizione Islam vuol dire fede totale, sottomissione, e il muislim, cioè il musulmano, è un sottomesso, un prostrato. Proprio, lo dice proprio l'etimo della cosa, quindi il concetto di moderazione, ci può essere una moderazione nei comportamenti, ma non nella fede islamica. Se da questo noi deriviamo una serie di comportamenti, diciamo che si potrebbe fare abbastanza facilmente uno più uno. Quindi pensare che alcune categorie che noi, mi permetta, noi europei, su una base anche di cristianesimo, poi di illuminismo e di quelle 2000 anni di legnate filosofiche, religiose, commerciali che ci siamo andati, è arrivato un concetto di reciprocità, cioè lei in questo momento, io e lei possiamo parlare di fronte a una platea enorme, dicendo le nostre cose, confrontandoci, diciamo però su una base che abbiamo sudato, che è quella della cortesia, del rispetto, del dialogo. Questa reciprocità non è necessariamente prevista dall'impostazione coranica, perché la domanda di porsi probabilmente chi ho di fronte può avere un ambito di ragione, non esiste proprio ab inizio, perché altrimenti non saremmo né musulmani né sottomessi né islamici. Da questo, se vogliamo, derivano alcune cose, tipo, anche se mi permette, grottesche, cioè per non ledere la sensibilità di un musulmano devo levare un crocifisso, devo levare la minigonna, devo levare una serie di conquiste durissime che abbiamo fatto in tanto tempo. No, perché se io, signor Fubini, vengo a casa sua non le dico levi quel quadro perché mi infastidisce. Tutt'al più posso pensare che quel quadro mi infastidisce, non so se è d'accordo. Quindi la reciprocità è un discorso sul quale bisognerà veramente incominciare a lavorare, ma sistematicamente. Finisco con due cose. Si può essere d'accordo o non d'accordo con le cose che scrisse la signora Fallaci, però in un suo libro alla fine definisce due grandi tipi di società, quella occidentale e quella meridionale. Quella occidentale, e non si può dire che non è così, è paragonata a un torrente. Se lei ci pensa, noi siamo usciti da medioevi che hanno lasciato cose bellissime, illuminismi, rivoluzioni, però è una cosa che fluisce, cioè non c'è anno, non c'è giorno che non ci sia una novità, un'idea sul quale metterci qui, io e lei, tutti gli altri a discutere, a parlare, anche a litigare se necessario. Uno stagno è sempre acqua, ma sta fermo, non si evolve, è lì. Ultima cosa, traduzione è autorizzata del Corano in italiano di Hamza Piccardo, che è italiano, a un certo momento nell'incipit lo stesso Piccardo dice la lettura labirintica del Corano. Se una persona ha occasione di leggerlo solo in italiano, non è come il Vangelo che è una sorta, mi passi il termine, di raccontino con un inizio degli episodi e una fine. Il Corano è una serie di frammenti molto spesso manco congruenti che se lei li prende in mano, io li prendo in mano e li leggiamo in maniera parallela, possiamo veramente metterci dentro un po' di tutto e come vogliamo, dal punto che vogliamo, e questa è una sua, mi passi il termine anche questo, insita pericolosità. La ringrazio e l'ascolto per radio.
Grazie mille a lei del suo intervento. Lei mette sul tavolo almeno due punti molto importanti, se non tre. Quello della convivenza fra i musulmani e altre culture nei nostri paesi, E quello che è stato definito da Huntington lo scontro, il clash of civilization, lo scontro delle civiltà, e anche l'interpretazione del Corano. Sinceramente, sull'interpretazione del Corano e sulle questioni di interpretazione teologica sta trovando in me la persona probabilmente più impreparata che lei potrebbe trovare, dunque non mi azzardo a dare dei giudizi su questo, dico solo che sono sicuro che una lettura selettiva anche dei testi dell'Antico Testamento o forse anche del Nuovo Testamento potrebbero far dare ad alcuni dei responsi controversi nei quali non ci riconosceremmo. Dunque non giudicherei i musulmani di oggi da quel testo, sicuramente non dalla mia interpretazione di quel testo, però lei solleva un punto fondamentale che è quello della separazione tra religione e convivenza civile, tra religione e politica, tra religione e Stato. Questo è il punto centrale nel quale ancora larghe parti delle popolazioni di religione islamica, musulmana, non sono come noi, è una differenza molto profonda, però vorrei farla riflettere su un punto. Se noi torniamo agli anni 70, agli anni 60, anche agli anni 80, questa identificazione tra religione e potere politico era molto meno diffusa anche nei paesi musulmani, era presente soprattutto in Arabia Saudita, nei paesi del Golfo, molto meno in tutti gli altri territori, per esempio del Nord Africa, molto meno in Malesia, molto meno in Indonesia, molto meno in Siria o in Libano, o anche per esempio nelle popolazioni palestinesi. C'è stato un passo indietro, c'è stato un netto peggioramento della coesistenza e anche della chiarezza in quella che per noi è un valore fondamentale, la separazione dei poteri. Sicuramente sono molti nelle masse islamiche sono stati sviati e continuano a esserlo. Abbiamo compiuto anche noi occidentali degli errori? Probabilmente sì, sarebbe un'analisi molto lunga, però vengo all'altro punto che lei solleva, quello della reciprocità, delle regole della coesistenza. Rinunciare al nostro modo di vivere nei nostri paesi perché ce lo chiedono alcune persone che vivono da noi è francamente inaccettabile, che siano simboli delle religioni più diffuse, lei ha parlato del crocifisso, che siano modi di vivere, lei ha parlato delle minigonne, eccetera, e questo è chiaramente inaccettabile, dunque va respinto con molta forza. C'è però poi anche l'altra domanda, è un terreno molto delicato, però l'altra domanda riguarda fino a che punto noi dobbiamo permettere ai musulmani che vivono nei nostri paesi di vivere secondo i loro costumi. Questa forse è una domanda che non ci siamo posti abbastanza, e la risposta è che noi probabilmente dobbiamo assicurare la piena libertà di culto e la piena libertà di vivere secondo i costumi di chiunque venga a vivere nei nostri paesi e contribuisca anche all'economia dei nostri paesi, perché no, alla convivenza civile nei nostri paesi, nei limiti di quelli che sono, di quelle che sono le leggi e i valori dell'Italia, per esempio, o dell'Europa. Questo deve essere il punto fermo. Non sono convinto che metterla sul terreno dello scontro della civiltà porti a una soluzione di questi problemi. Il mio timore è che metterla su quel terreno, metterla sul terreno indicato dalla Fallaci, porta alla radicalizzazione da entrambe le parti, che non hanno torti e ragioni ugualmente ripartiti, perché i terroristi non hanno nessuna ragione, ma rischia di portare a un'ulteriore radicalizzazione e ulteriori problemi. Pronto?
Sì, buongiorno. Pronto?
Sì.
Buongiorno vice direttore, sono Carlo da Campobasso.
Buongiorno.
A proposito del salvataggio delle quattro banche in difficoltà, vorrei il suo parere in merito ai costi che saranno sostenuti per il salvataggio di queste banche. Come diceva il Bondotò, diciamo, a prescindere dai danni che il sistema bancario è stato capace di provocare in questi ultimi 30 anni all'economia nazionale, a prescindere anche dal conflitto di interessi del vicepresidente della Banca Popolare dell'Etruria
e delle truche, fra l'altro è sospesa dal listino della borsa di Milano da ben 10 mesi, a prescindere anche dal ministro Boschi che molto educatamente ha abbandonato il Consiglio dei Ministri per non influenzare qualsiasi decisione. Siamo, a prescindere da tutto questo, siamo sicuri che i costi di questa operazione non ricadranno come al solito sugli utenti? Io sono certo che a breve mi arriverà una solita comunicazione unilaterale dalla mia banca in cui ci saranno evidenziati i soliti balzelli, un aumento di un euro sul bonifico, 50 centesimi sulla tenuta conto, 25 centesimi sull'operazione online e via di seguito. La ringrazio.
Grazie a lei. Lei solleva un punto fondamentale, cioè se le banche che hanno fatto questo salvataggio attraverso il nuovo fondo di risoluzione che in base alla legge europea l'Italia ha dovuto creare, è un fondo finanziato dalle 208 banche italiane, tolte le banche di credito cooperativo, se quei soldi alla fine ricadranno sui clienti di quelle banche stesse. Allora, la risposta non ce l'ho, lo vedremo molto presto. Le dico solo una cosa, è un grande sforzo finanziario per queste banche, perché il contributo annuo di tutte le banche al fondo di risoluzione vale 500 milioni di euro. Questa è un'operazione da 3,6 miliardi, 7 volte, servono 7 anni di contributi dentro il fondo di risoluzione per trovare i soldi per salvare queste quattro banche relativamente piccole. In realtà la normativa europea cosiddetta del bail-in, scusate la parolaccia, che cosa vuol dire bail-in? Vuol dire o coinvolgimento dei creditori, vuol dire che quando c'è il salvataggio di una banca e c'è questo salvataggio di una banca grazie a un intervento pubblico, che sia un intervento con soldi pubblici o un intervento con una decisione del governo come quello di ieri, non è che tutto lo sforzo del salvataggio va in coloro che finanziano l'aumento di capitale delle banche in crisi. Anche i creditori, coloro che appunto sono creditori magari obbligazionisti o azionisti o potenzialmente dal 2016 anche depositanti, grandi depositanti delle banche sopra i 100.000 euro, anche questi potrebbero dover pagare qualcosa, alleggerendo così le passività, il debito di queste banche, dunque riducendo la quantità di fondi per l'aumento di capitale che è necessario. È stato uno sforzo. Il punto fondamentale è che ci abbiamo messo troppo tempo come Italia, perché non abbiamo più gli strumenti, siamo in regime di unione bancaria, cioè di regole europee sui salvataggi, non abbiamo più la sovranità di usare strumenti nazionali per i salvataggi, dobbiamo usare la regolazione europea e gli strumenti previsti dalla regolazione europea. Sarebbe stato possibile farli entrare in vigore il 1 gennaio 2015, invece abbiamo aspettato metà novembre del 2015, nel frattempo i tempi del salvataggio si sono allungati e allungati, queste banche si sono dissanguate, le loro condizioni sono peggiorate e il salvataggio necessario è stato più grande. Dunque questo sicuramente è un precedente che ci deve far riflettere e il rischio, come lei dice, è che le banche scarichino questi extra costi che peseranno sui bilanci del 2015 di tutte le banche italiane sulla loro clientela. Pronto?
Sì, buongiorno dottor Fubini, sono Gianni da Cortona. Stamattina ho fatto un salto sulla sedia quando ho letto su un articolo di Repubblica 1000 bombe per l'Arabia nel porto di Piombino. 1000 bombe MK83, circa 450 kg l'una, bombe d'aereo, prodotte nel Sulcis Iglesiente dalla RVM in Sardegna, sono state trasportate su un cargo della Mobiline fino a Piombino, da lì caricate su dei tir sotto scorta armata e trasportate in luogo ovviamente segreto. Destinazione Arabia Saudita. Interrogata il ministro Pinotti risponde, ma noi non possiamo considerare l'Arabia Saudita un nemico, in fondo anche loro hanno avuto degli attentati e quindi dobbiamo aiutarli dando le bombe. Nota, l'Arabia Saudita sta portando avanti dei bombardamenti indiscriminati sulle popolazioni civili dello Yemen e da quanto dalle notizie che ci arrivano, già per dire ci sono 400 bambini morti. Ora, considerare l'Arabia Saudita il nostro alleato, boh, insomma, ne passa. Vi ringrazio la stampa di pubblicare queste notizie e vorrei sentire da lei un commento se questa è la via per combattere la guerra. Grazie, buongiorno.
No, grazie a lei. Sì, la notizia l'ho vista anch'io. Sono produzioni che vengono da Domus Novas, nella zona Carbonia, Iglesias, ed è vero, è una produzione di armi di un gruppo internazionale molto importante, peraltro non italiano. Le armi sono dirette in Arabia Saudita. Assolutamente quello che lei ha detto e quello sono le notizie di stampa che ho letto anch'io. Guardi, è un tema molto complesso. Il ruolo dell'Arabia Saudita è stato profondamente ambiguo anche nel rapporto con l'ISIS. Sappiamo bene della natura dell'Islam saudita sunnita, molto fortemente contrapposto agli sciiti iraniani, agli sciiti molto presenti e molto potenti in Iraq, e che l'ISIS è anche una risposta sunnita alla forza dell'Islam sciita appunto in Iraq e in Iran. La situazione medio orientale è molto complessa, sicuramente c'è un conflitto in corso fra sciiti e sunniti in quell'area. Non è chiaro e non mi sento di escludere che l'Arabia Saudita abbia anche sostenuto l'ISIS in questi anni e in questi mesi, proprio in chiave anti-iraniana soprattutto. Dunque assolutamente il tema della collaborazione nell'armamento dell'Arabia Saudita è un tema molto controverso. Come si risponde? Probabilmente, ma questa è la mia opinione soggetta a smentita, non andando a chiudere posti di lavoro in una zona così bisognosa di posti di lavoro come la Sardegna. Questa non è la risposta. La risposta deve essere politica, cioè portando l'Arabia Saudita fermamente dentro l'alleanza che lavora per stabilizzare il Medio Oriente, non per destabilizzare il Medio Oriente. Ed è questo il compito, naturalmente, dei negoziati che sono in corso in questo periodo. Non è una partita facile, però oggi l'Occidente ha degli strumenti che non aveva ieri. Il prezzo del petrolio è fortemente sceso. Nel medio periodo, neanche per l'Arabia Saudita questo prezzo del petrolio è sostenibile. Questo è un paese che ha bisogno di alleati a Occidente forse più di prima, ed questi sono gli strumenti e sono le armi di pressione che dovremmo forse usare. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Maurizio e telefono da Milano.
Buongiorno.
Ecco, dato che la mia interventino è dedicato all'arte, mi collego brevemente a ciò che ha detto prima il precedente interlocutore, ricordando che l'Arabia Saudita, paese in cui le donne vengono lapidate e i giornalisti frustati a morte, nostro alleato, vero? Con quelle bombe distrugge anche la città di Sana, patrimonio universale dell'umanità, al quale dedicò un meraviglioso documentario Pasolini. Ma vengo al mio intervento. Mi ha colpito la scarsissima, insufficiente attenzione che è stata data a molti aspetti del furto avvenuto nel Veneto di 17 quadri. Naturalmente non intendo esporli tutti perché non posso prendere tanto tempo, ma mi ha colpito la facilità con cui il furto è avvenuto. Praticamente una porta era custodita, l'altra no. Sono passati ovviamente dalla porta non custodita. Lo scaricabarile immediato di tutte le autorità. La direttrice del museo sembra fosse al ristorante col telefono staccato a ricevere un premio, e il premio certamente era meritato. L'ineffabile sindaco Tosi ha detto: ma come? I furti avvengono anche al Louvre. Evidentemente Tosi non conosce il Louvre, o le sue notizie sul Louvre sono dell'epoca famosa di un secolo fa in cui fu rubata la Gioconda. Franceschini si occupa di far venire i sovrintendenti dal Canada. forse era più utile, se incaricava il fabbro di Castelvecchio, di fare un sistema di sicurezza migliore. La cifra è stata quantificata in 15 milioni, sorvolo sulla volgarità di voler dare un valore di mercato delle opere che ovviamente non ce l'hanno, perché non possono essere poste sul mercato. Certo, noi abbiamo il nucleo dei carabinieri che fa delle cose meravigliose, ammirevoli, ma non si può recuperare tutto e lasciare che nel frattempo ce lo rubino. Bisogna assumere dei provvedimenti di fondo. Io poco tempo fa ero a Nancy in Francia, a un museo che avrà delle opere d'arte di valore senza offesa per i francesi, un decimo di quelle rubate, tre custodi per ogni stanza. Certo, se entrano armati, però è difficile immobilizzare 20 custodi sparpagliati in una trentina di stanze. E poi i problemi di fondo. Qui si assumono le guardie giurate, cioè si sta privatizzando lo Stato in tribunale, nei musei, non la polizia e i carabinieri, ma le guardie giurate.
Mi permette di interromperla?
Sì, per certo, dare... se poi mi lascia finire perché
prego.
È una cosa di un certo interesse.
Vada.
Scusi. No, interrompa volentieri, ma
no, solo per poter prendere altre domande, però dica.
E ora, una povera guardia giurata non ha la preparazione di un agente e di fronte a un uomo armato cosa fa? Pensa alla propria pelle e alla propria famiglia. Ben diverso il senso del dovere e l'impegno di un carabiniere o di un agente di polizia.
Va bene, allora guardi, notizia importantissima di cui lei parla, c'è un problema di fondo. In Italia purtroppo i beni culturali non sono gestiti adeguatamente, questo è molto evidente da vari aspetti, ve ne ricordo uno: non ci sono stime veramente comparabili, però secondo alcune stime che sono state fatte in un convegno del Ministero dei Beni Culturali è venuto fuori che avendo l'Italia la ricchezza di beni artistici e culturali che ha, si stima il 50% di tutti i beni considerati patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, avendo questa ricchezza ha ricavi per qualcosa come 380 milioni di euro l'anno, mentre solo il Louvre di Parigi ha ricavi per 2 miliardi e mezzo, il sistema dei beni culturali in Gran Bretagna ricavi per 5 miliardi. Evidentemente c'è un problema. E qual è il filo rosso che collega questi numeri che ho appena indicato con il problema di cui lei parla? A me sembra che le soprintendenze, e qui farò arrabbiare qualcuno forse, soprattutto fra i soprintendenti, siano ottime per gestire gli aspetti culturali e artistici delle opere del patrimonio che abbiamo, ma non siano adatte a gestire gli aspetti manageriali delle risorse che sono enormi, potenzialmente possono fruttare molto in termini di turismo, in termini di sfruttamento e di volano per la nostra economia e anche per l'arricchimento culturale del paese, ma non si può permettere, a mio parere, a persone che non sono cresciute per interpretare la cultura, ma non sono cresciute per gestire un business complesso, e a volte si creano dei corticircuiti. Quello che lei ha indicato di una porta senza sistemi di sicurezza che doveva proteggere opere di questo valore è tipico, purtroppo, di un'Italia che non si è ancora adeguata ai tempi, ha bisogno, accanto alle soprintendenze che gestiscono gli aspetti culturali del patrimonio artistico, ha bisogno anche di manager che lo sappiano fare. Mi sembra che il Ministero dei Beni Culturali si stia un pochino muovendo in questa direzione, voglio però vedere i risultati, perché non sono assolutamente convinto che alla fine questa sarà una riforma riuscita oppure una riforma solo a metà, come ne abbiamo viste troppe nel nostro paese. Pronto?
Pronto, dottor Fubini, buongiorno, sono Paolo Elli da Milano.
Buongiorno.
Io la chiamavo riguardo al bail-in, siccome da tempo sto rimuginando alcuni pensieri sulla tutela del depositante, chiaramente non la tutela dell'azionista e neanche dell'obbligazionista, ma la tutela dei depositi sopra i 100.000 euro. Ecco, quello che mi frullava per la testa e volevo sottoporle, sentire un suo parere, è questo: non è che potrebbe essere che gli principali istituti di credito del paese vengano obbligati per legge a creare una struttura parallela che funga, come succede per certi enti pubblici, da tesoreria in cui i soldi vengano depositati da chi vuole, ovviamente, ma siano inattaccabili, nel senso che, visto che purtroppo non possiamo vivere senza avere una banca, dobbiamo fare molte operazioni, pagare le tasse e quant'altro, e però avere la tutela che questo servizio venga a pagamento, ovviamente, cioè saranno fondi, cioè depositi che non remunerano gli interessi, che addirittura pagheranno un fee all'anno per gestire le operazioni di cassa, come fanno i servizi di tesoreria per enti pubblici o per casse pensioni e quant'altro, e che quindi garantiscono che quei soldi sono al di fuori comunque da una credibilità in caso di default dell'istituto principale, quindi creare una struttura di questo tipo. Volevo solo sentire che cosa eventualmente, se era un'idea peregrina o se poteva stare in piedi.
Guardi, credo che legalmente non sia possibile, nel senso che se una banca alla fine come azienda verrebbe coinvolta integralmente in questi fenomeni. Però vorrei dirle una cosa, i depositi bancari sopra i 100.000 euro è molto molto difficile che siano colpiti. Anche nel caso di una banca in dissesto che deve essere aiutata, non è successo per il momento neanche in Grecia. Dunque non passerei notti insonni a preoccuparmi che i soldi in banca saranno sottratti sopra i 100.000 euro. Non mi pare assolutamente un'ipotesi imminente, e non è quello che è successo in queste quattro banche che, lo ricordo, sono la Cassa di Risparmio di Chieti, Cassa di Risparmio di Ferrara, la Banca Popolare dell'Etruria e Banca delle Marche. Non è successo, non c'è niente che ci fa pensare che succederà. Dunque bisogna essere molto chiari su questo, perché non più tardi di qualche mese fa abbiamo visto le file davanti agli sportelli in Grecia. Dunque non ci sono queste preoccupazioni. Il tema piuttosto è un altro. Il tema è, uno, come evitare di arrivare lì, come evitare che le banche siano in condizioni di dissesto. Dunque è compito di tutti, dell'autorità di vigilanza, ma anche di chi sceglie una banca, di informarsi attentamente prima di scegliere una banca per mettere i propri depositi. Ed è anche una questione di governo delle banche, di trasparenza, ed è anche una questione di governo generale del paese. In Grecia la crisi non è partita dalle banche, la crisi è arrivata alle banche. Da noi quello di cui c'è bisogno è di un'operazione di sistema per togliere dalle banche queste sofferenze, questi crediti che sono oramai inesigibili, di aziende in default, un po' meno di famiglie che hanno preso il mutuo e non riescono a ripagarlo. Questi crediti sono stimati in 200 miliardi di euro. Se si guarda i crediti deteriorati, cioè di debitori in ritardo o in difficoltà, 350 miliardi di euro, cifre molto importanti, scusate. Il punto è arrivare a un'operazione di sistema per questo, però lo sottolineo, non vedo possibile la sua soluzione, ma non c'è un rischio che i soldi vengano tolti dai conti in banca nel salvataggio di alcuni istituti. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Gianni, chiamo da Trento. Io volevo intervenire sulla Siria. Io seguo la guerra attraverso il web da 4 anni. Mm-hmm. E tutti coloro che seguono la guerra in Siria concordano su 2 cose. La prima, che gli americani non hanno mai fatto la guerra all'ISIS. La seconda, che non esistono ribelli moderati in Siria. Ora io invito chi ci sta ascoltando con Google a cliccare un articolo del New York Times scritto da Edward Lubach il 24 agosto del 2013 dal titolo L'America, Siria, per l'America chiunque vinca perde. Cioè, cosa diceva in questo articolo Lubach? La strategia degli americani, non ci sono ribelli moderati in Siria, o quelli che ci sono egemonizzati dai terroristi. E quindi se vincono i terroristi perde l'America, ma anche se vince Assad perde l'America. Quindi quale strategia dobbiamo applicare? quella di armare i ribelli quando stanno perdendo e togliere loro l'appoggio quando stanno vincendo, in modo da far durare il più a lungo possibile la guerra. E a questa strategia gli americani si sono attenuti. Ma qual è stato il problema? Che sono scoppiati i rifugiati. Sono venuti i rifugiati e questa strategia è andata in tilt perché ha messo un po' di frizione tra l'Europa e gli americani. La domanda che faccio a lei è la seguente. Perché gli europei, noi italiani, tutta la classe intellettuale e politica, non si pone mai il problema delle relazioni euroatlantiche in termini negativi? Per quale motivo il nostro destino è legato all'America? Perché? Se noi stiamo più bene con i russi, ad esempio, perché dovremmo essere legati agli americani?
Beh, la invito a chiedere a qualunque paese d'Europa centrale e orientale se con i russi si sta molto bene. La invito a vedere quello che è successo in Ucraina, che è stata oggetto di una invasione neanche tanto nascosta, neanche tanto coperta, e a cui è stato sottratto una parte, una regione del paese, la Crimea. Dunque non sono assolutamente sicuro che con i russi si sta tanto bene e sotto la protezione di Putin, interessata di Putin, si stia tanto bene. Nessuno sarebbe d'accordo con lei nella parte d'Europa che è più esposta alla pressione geopolitica della Russia. Per quanto riguarda l'America, inutile parlare di alleanza atlantica. Veniamo al punto che lei solleva, e il punto è che Obama è stato fondamentalmente un presidente debole in politica estera per tutta la durata dei suoi due mandati. Ha permesso che in Siria la situazione degenerasse dal 2011 in poi senza intervenire. È stato fondamentalmente umiliato 2 anni fa quando aveva tracciato la cosiddetta linea rossa dell'intervento se Assad avesse usato le armi chimiche. Assad ha usato le armi chimiche, gli Stati Uniti non sono intervenuti. Ha dato un evidente segnale di debolezza, di vuoto politico, e sappiamo bene che in politica, e soprattutto in politica internazionale, il vuoto non esiste, viene immediatamente colmato da qualcuno. Tragicamente lo ha colmato l'ISIS da un lato, lo ha colmato oggi, lo sta colmando la Russia, che, e anche qui sottolineiamo perché il ruolo che ha svolto la Russia fino ad oggi è stato profondamente negativo. Cosa facevano i bombardamenti russi fino a 10 giorni fa, prima degli attentati di Parigi? Colpivano non l'ISIS, ma colpivano i ribelli che cercavano di scalzare la posizione di Assad. Qual è l'interesse della Russia in Siria? C'è un'alleanza storica con gli Assad dai tempi di Assad padre, che è al governo, morto circa 10 anni fa, oggi con Assad figlio Bashar al-Assad. La Russia ha un porto, un approdo importante per le proprie navi in Siria, dunque ha una posizione geopolitica e militare da difendere attraverso il regime siriano. Sembrerebbe che i russi sono intervenuti, Putin è intervenuto per difendere Assad, non per arginare l'ISIS. Adesso le cose potrebbero cambiare. Sembrerebbe che Obama abbia deciso di aumentare la pressione militare, potenzialmente anche contemplando la possibilità di mandare truppe speciali sul terreno, cosa che aveva sempre rifiutato di fare. Ma se oggi viviamo questa situazione in Medio Oriente, soprattutto in Siria, ho l'impressione che sia perché l'America ha fatto un passo indietro. Questo, se noi pensiamo alla catena degli eventi, dalle Torri Gemelle in poi, c'è un filo rosso evidente. L'intervento in Iraq, che ha destabilizzato l'Iraq, che ha portato gli sciiti al potere, ha generato nel caos iracheno la risposta dell'ISIS, che negli anni è progredita. La destabilizzazione della Siria dopo il 2011 ha permesso all'ISIS di trovare un porto sicuro dove ha creato qualcosa di simile a uno Stato, nell'assenza dell'America. E la reazione di Obama è chiaramente la reazione in senso opposto rispetto alle politiche interventiste di Bush, però non è stata sufficiente, non ha funzionato. Vedremo se quello che è successo in Francia determina una svolta, ma il punto fondamentale, lei lo ha sollevato, è mancata l'America e abbiamo bisogno dell'America per stabilizzare il Medio Oriente. Vedremo se ci riusciremo adesso o dopo le prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti fra un anno. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Direttore, buongiorno, mi chiamo Stefano, chiamo da Casale Monferrato. la chiamo in merito a una considerazione. Io sono stato da poco nel Regno Unito, dove si stava parlando di un taglio delle forze di polizia del 10%, il che ha scatenato battaglie in Parlamento, insomma. Non, gli inglesi non sono assolutamente d'accordo con questo taglio, tanto più in questo periodo, ma si tratta comunque di un taglio del 10% su una massa enorme di agenti quali ci sono nel Regno Unito. Cioè, io quando mi trovo lì, una volta ogni 3 minuti vedo una macchina della polizia passare. Cioè, si sta parlando comunque di numeri molto alti. Da qui un ragionamento un po' a 360 gradi, perché quello che secondo me manca da noi è un discorso di controlli, ma non soltanto di controlli di polizia, mi riferisco anche a tutto il resto. Uno dei più grossi problemi che abbiamo nel nostro paese credo che sia anche legato ai controlli finanziari, eccetera. Cioè, secondo me, volevo poi sentire la sua opinione in merito, perché troppo poco si parla di controlli ancora sull'evasione, le cifre rientrate sono troppo poche. Adesso i controlli di polizia, io continuo a non vedere forze di polizia, secondo me, sufficienti a gestire la situazione che stiamo affrontando adesso. Volevo sentire la sua opinione. Non dico che sia la panacea di tutti i mali, però forse noi siamo dalla parte opposta. Forse da noi i controlli sono un po' troppo...
Scusi se la interrompo, perché prego. Siamo quasi in chiusura. No, grazie. Allora, lei solleva due temi: controlli di polizia, controlli finanziari. Vado molto veloce perché devo chiudere, però vorrei dirle questo. Abbiamo visto molta più polizia e l'esercito nelle strade, soprattutto nei primi giorni dopo l'attentato. Il mio auspicio, e lo dico sinceramente, è di vedere molta più polizia e molto più esercito nelle strade per la sicurezza. E le dico ancora di più, soprattutto al sud, perché abbiamo un'emergenza di sicurezza al sud, non da oggi, che è legata alla criminalità organizzata. Vedere lo Stato, anche armato, nelle strade ha un significato. Non c'è niente da fare, non nascondiamocelo. Basta chiederlo a chi abitava a Locri, per esempio, durante il sequestro Casella, com'era diversa la situazione dell'estorsione quando c'era l'esercito a ogni angolo di strada. Questo per quanto riguarda i controlli di polizia. Per quanto riguarda i controlli finanziari, purtroppo qui abbiamo un problema. Abbiamo due strutture importanti dentro la Banca d'Italia e nella Guardia di Finanza che controllano e filtrano decine di migliaia di segnalazioni di operazioni potenzialmente sospette. Purtroppo le segnalazioni e il sistema, le segnalazioni sono così tante che è molto difficile filtrarle e spesso è un lavoro enorme che porta poco risultato rispetto a quello che dovrebbe. Questa è l'ultima domanda. Vi ricordo che dopo il TG3 va in onda Pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, e alle 10 Tutta la città ne parla. Tutta la città ne parla sarà basata soprattutto sulle domande che abbiamo ascoltato oggi durante la trasmissione. Per quanto riguarda Prima Pagina, continuate a seguirci sul sito e sulla nostra pagina Facebook. A domani. Grazie mille.
Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.